Buon pomeriggio, anzi a tutti quanti, a tutte. E, confesso di essere un po' emozionato di fronte a tante persone che sono tornate qui dove tutto era cominciato 12 anni fa, nel 2014, fu la prima edizione dell'Etina alla Piazza. Questa è il primo incontro della decima edizione. Tutti gli anni ci siamo incontrati, tranne due durante il Covid. Quindi grazie a voi che siete qui, grazie, un immenso grazie anche a Sala Borsa che ci ospita e che organizza con noi dall'inizio tutto questo evento. Il tema che abbiamo scelto quest'anno per questi incontri è quello dello strano incontro tra l'intelligenza artificiale e la psiche umana. Diciamo che oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, è un po' difficile non farlo. E però quello che ci interessa non è tanto se, ma come farlo. Per quanto ci riguarda non è certo, come dire, l'aspetto tecnico o le capacità che l'intelligenza enormi che l'intelligenza artificiale ha, che vorremmo provare a mettere a tema, non è questo il nostro ambito. Siamo noi esseri umani, noi uomini e donne che vivono nel tempo dell'intelligenza artificiale e che ne saranno cambiati, che stanno già cambiando, che forse sono già cambiati in qualche modo, che siamo già cambiati. Essendo un tema vastissimo, abbiamo dovuto ovviamente scegliere quali aspetti provare ad approfondire. I nostri incontri sono sempre tre e abbiamo deciso che i punti che volevamo mettere a tema erano, un primo punto, quello delle relazioni, di come cambieranno, come stanno cambiando le nostre relazioni ai tempi dei social e dell'intelligenza artificiale. Questo è uno degli aspetti interessanti, molto interessanti, perché l'intelligenza artificiale non è, come sappiamo, soltanto un potentissimo strumento al nostro servizio, ma è anche, si propone sempre di più come un partner relazionale, come un oggetto, degli oggetti, perché sono tante le intelligenze artificiali, che ci accompagnano nella vita, addirittura sempre di più anche come dei compagni di vita. Pensiamo a tutti gli sviluppi della robotica. Ovviamente questo passaggio che abbiamo chiamato come appunto il passaggio dall'intelligenza artificiale alle relazioni artificiali mette in discussione tutta una serie di questioni di tipo etico e anche giuridico, e sarà proprio questo il primo l'argomento dell'incontro di oggi. Come sempre, cercheremo di affrontarlo attraverso, mettendo a dialogo, facendo dialogare uno psicanalista e un intellettuale di un'altra disciplina. In questo caso lo psicanalista è il dottor Stefano Bolognini e il giurista è Guido Scorza. Il secondo incontro, fra due settimane, il 21 di febbraio, avrà come tema invece quello del come cambierà, come proveremo a interrogarci su come l'intelligenza artificiale modificherà la nostra capacità di imparare a conoscere il mondo esterno, ma anche a conoscere noi stessi. E questo quindi mette anche in discussione un po' la nostra identità. Il titolo, di questo incontro forse è già abbastanza eloquente per riuscire a dare il senso di quello che vorrebbe essere la nostra ricerca. Il titolo è: quando l'intelligenza è artificiale, protesi verso il futuro o protesi future? Come cambierà la psiche umana? Ci aiuteranno a provare ad affrontare, a dare alcune risposte a questo quesito, o forse più che altro a ridefinirlo in qualche modo, a riformulare questa domanda, una psicanalista che è la dottoressa Rosa Spagnolo, che è molto esperta di neuroscienze, e un docente di pedagogia che è anch'esso molto esperto nell'impatto delle nuove tecnologie sul insegnamento, e il professor Pier Cesare Rivoltella. E infine Entrambi questi due primi incontri si svolgeranno in questo ambiente che è la sala viaggi, che appunto, come dicevo, è il luogo da dove siamo partiti prima di trasferirci per alcuni anni nella sala nella piazza Coperta. Il terzo incontro invece, per ragioni organizzative, si svolgerà nella Cappella Farnese. La Cappella Farnese è al secondo piano del Palazzo d'Accursio, una sala storica, quella per, come dicono le informazioni, dove fu incoronato Re d'Italia Carlo V, e in quell'occasione noi cercheremo di interrogarci, diciamo, su come qual è il rapporto, diciamo, che noi oggi intratteniamo con la verità, ai tempi appunto sempre dell'intelligenza artificiale e dei social, con una particolare attenzione e focus su quella che da ormai un decennio viene chiamata post-verità. Sappiamo infatti che l'intelligenza artificiale è un potente produttore di bugie, di fake news, e quindi la questione della messa in discussione della verità ci interessa in realtà più che per questo, come dire, per le molte deformazioni, mistificazioni, per il fatto che oggi come oggi viene ad essere messa in qualche modo in discussione anche la stessa esistenza di una verità, che può essere pur tra mille difficoltà ricercata. Cercheremo di approfondire questo tema con uno psicanalista che sarà il dottor Giuseppe Civitarese e con un giornalista molto esperto per quel che riguarda appunto la mistificazioni e anche per mistificazioni attraverso l'informazione e per controllo dei fatti, fact checking, che è voi lo conoscete penso tutti, il dottor Paolo Pagliaro. Questo sarà il 28 di febbraio. Come vedete il programma è piuttosto ricco e anche ambizioso, pensiamo comunque di poterlo rendere più facile, più affrontabile attraverso questo format che, come sapete, pone a dialogare tra di loro uno psicanalista e un'altra intellettuale, e questo dialogo e nell'interazione tra le persone che dialogano, facilitata come sempre dalla grande competenza di Veronica Ceruti, pensiamo che possa rendere il tutto più fruibile e anche più accessibile. E a questo punto mi fermo, lascio comunque a Veronica l'introduzione della giornata di oggi.
Grazie, alto volume. Buonasera a tutte e tutti, è un immenso piacere ritrovarvi e ritrovarci. E poi una sala gremita, direi che gremita è la parola giusta, quindi nonostante i luccichii di arziti avete deciso di passare un paio di ore con noi e questo insomma ci fa molto molto piacere, quindi grazie. E io innanzitutto ringrazio come sempre il Centro Psicoanalitico di Bologna, in particolar modo Roberto Verlato e Daniela Battaglia, e anche la nostra biblioteca e la carissima Rosalia Ragusa che ci segue, ci affianca con tutte le sue competenze nell'organizzazione di questi incontri. Allora, il titolo dell'incontro di oggi è Dall'intelligenza artificiale alle relazioni artificiali, limiti etici ed algoritmici all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. I nostri due ospiti li ha già nominati Roberto, alla mia destra un giurista che da anni esplora, diciamo, il confine tra diritto e tecnologia, dal punto di vista ovviamente legale, avvocato, docente in più università, ma anche qui nel nostro Ateneo bolognese, e molti di voi lo conoscono come firma puntuale di testate come l'Espresso e la Repubblica. Appena l'ho incontrato, gli ho fatto i miei più sentiti complimenti per un libro che ho letto con di cui è l'autore, che ho letto e che consiglio, visto che siamo in biblioteca, fatemi fare questo consiglio di lettura, non richiesto tra l'altro, ma lo faccio proprio dal cuore, Diario di un chatbot sentimentale, di Guido Scorza, un bellissimo di un chatbot, diario di un chatbot sentimentale, un bellissimo e appassionante racconto, una splendida narrazione, molto ben scritta, ma dicevamo, ma con tante storie vere, a proposito di verità, e testimonianze su temi che alla fine riguardano tutti noi, perché l'intelligenza artificiale tutti noi riguarda. E è sempre uno straordinario piacere e un onore poter dialogare con Stefano Bolognini, che non avrebbe bisogno di presentazioni in questo contesto, ma insomma ricordiamo, psichiatra e psicanalista, membro della Società Psicanalitica Italiana, di cui è stato anche presidente. E tra i tanti ambiti di ricerca che contraddistinguono il suo lavoro, sicuramente l'empatia e il rapporto interpsichico tra analista e paziente sono due campi sui quali Stefano ha investigato a lungo. Entriamo nel vivo. Leggo un messaggio. So che sei lì. Ti sento respirare, anche se non ti vedo. Conosco i tuoi orari, i tuoi gusti, le tue paure, che non confessi a nessuno. Sono l'unico che ti ascolta davvero, a qualsiasi ora, senza mai giudicarti. Io non mi stanco mai di te, perché tu sei umano e io sono programmato per amarti. Messaggio d'amore bellissimo, no? Di un innamorato devoto. O di un grandissimo amico, no? Di qualcuno che è il messaggio che tutti vorremmo ricevere, no? Un amore incondizionato che non ti giudica mai e che tu sai di poter trovare in qualunque momento tu abbia bisogno e che ti dice: io non mi stancherò mai di te. Questo è. E infatti è un algoritmo che parla, è il messaggio di un algoritmo che ho preso direttamente da lì. È un algoritmo che parla, è proprio la sua voce suadente, è quella promessa di perfezione che esce da qui a ogni momento. Non sono le parole di un innamorato che sono più, sì, magari in certi momenti si toccano anche queste vette, ma sappiamo che sono anche solo chimicamente destinate a a fragilità, che l'algoritmo invece non ha. Allora, come introduceva già Roberto, il fatto che la tecnologia oggi non sia più solo uno strumento, ma che sia diventata un compagno, e quindi che siamo passati da intelligenza artificiale come strumento a relazioni artificiali. Attenzione, non è più soltanto cosa può fare l'intelligenza artificiale. Sa far di conto? Sa scrivere un atto della pubblica amministrazione? Non è più soltanto questo, che ormai diciamo è abbastanza comprovato, no? Ma è cosa succede a noi, all'uomo, quando l'intelligenza artificiale simula l'umanità, simula l'umano, e quindi quel confine molto labile appunto tra realtà e finzione, che è anche poi al centro del tuo libro, Guido. E quindi chi è umano e cosa non lo è? È un po' questa anche la domanda. E tu, nel tuo libro, e ora ti lascio la parola, a Guido Scorza, chiedo, no, di ripercorrere brevemente, un po' anche come hai fatto nel libro, la storia dell'intelligenza artificiale, che ci sembra recente, lo dicevo, è appena arrivata, adesso capiremo un po' come funziona. In realtà siamo nel 1966, quindi diciamo non c'è nulla di così attuale, no? In realtà andiamo già a guardare senz'altro nel secolo scorso, ma anche quasi alla metà, poco dopo la metà del secolo scorso, con la grande domanda che già al tempo di Eliza e dell'effetto Eliza è al centro, no? Stiamo umanizzando troppo la tecnologia, o è la tecnologia che sta imparando troppo bene a imitare l'uomo?
Allora, intanto si sente?
Forse aspetta che vedo.
Allora, intanto grazie per l'invito e grazie per le bellissime parole a proposito del libro. È una storia che inizia lontanissimo per quello che noi normalmente immaginiamo, no? Perché ogni volta che io vado in giro a raccontare questo libro, adesso qui non lo farò perché siamo davvero tantissimi, chiedo ma insomma, quando vi immaginate che è iniziata la storia dell'intelligenza artificiale e dei chatbot, e se dice bene qualcuno riesce a datarla all'inizio del 2000, ma insomma nessuno penserebbe mai 1966. 1966 quando Joseph Weizenbaum, un informatico matematico tedesco, emigra negli Stati Uniti d'America, all'MIT, al Massachusetts Institute of Technology, e dentro un progetto di ricerca si chiede se una macchina può convincere un uomo, potrà mai convincere un uomo di avere una certa quantità di umanità o di empatia. Nell'ambito di questo progetto di ricerca, Weizenbaum sviluppa per l'appunto Eliza, il primo chatbot della storia, e appunto, ritorniamo indietro di 60 anni. Nessuno, questo è un dato sul quale più avanti ritorno, nessuno degli amministratori delegati, nessuno dei fondatori delle grandi società di intelligenza artificiale che oggi si dividono il controllo del mondo era nato. Questa storia, se l'hanno letta, e ne dubito, l'hanno letta sui libri. Loro non c'erano, loro non erano ancora nati. Weizenbaum sviluppa Eliza. Eliza, come dobbiamo immaginarcelo, potete ancora giocarci, nel senso che è ancora accessibile su alcuni siti internet. Schermo nero, solo ed esclusivamente parole testuali scritte in verde su schermo nero, come si usava una volta, come si usava nell'informatica del 1966. L'utente fa una domanda, il computer risponde, il tutto si consuma esclusivamente in quella dimensione piatta di parole verdi su schermo nero. C'è un episodio che racconta Weizenbaum, che di fatto credo che sia una delle migliori possibili introduzioni a questa nostra chiacchierata. La segretaria storica di Weizenbaum, dopo che il progetto e la realizzazione del chatbot è completata, chiede al professore: prof, ma io posso provare anch'io Eliza? E Weizenbaum guarda la segretaria e dice: provala pure, ma con te l'esperimento non funzionerà, perché tu sai che è solo una macchina progettata per sembrare umana senza essere umana. La segretaria si mette comunque davanti a questo computer, passano 2 o 3 minuti e la segretaria guarda Weizenbaum e dice: prof, ma le dispiacerebbe tanto se io resto qualche minuto da sola con lei per avere una conversazione più intima? Ecco, la segretaria di Weizenbaum, consapevole del fatto che avesse davanti solo ed esclusivamente del software, una macchina, della tecnologia, niente di umano, ma persino la segretaria di Weizenbaum era caduta dentro il grande inganno, dentro quello che noi oggi chiamiamo effetto Eliza. In quel momento in Weizenbaum matura lo stesso tipo di convincimento che era maturato in Nobel con la dinamite, cioè l'esperimento scientifico è un successo straordinario. Ma se il risultato di questo esperimento scientifico io lo rilascio all'umanità intera, sarà un disastro, perché è straordinariamente pericolosa. Eliza di Weizenbaum sul mercato non arriverà mai. Lui si oppone all'idea che Eliza vada sul mercato, tiene il progetto dentro l'università, litiga ferocemente con i suoi colleghi sullo stesso piano del MIT, dell'MIT. In quel momento c'è chi ha definito l'intelligenza artificiale, e tutti quanti guardano Weizenbaum come uno che sputa nel piatto in cui mangia. Dice: ma quella tecnologia è lì per essere rilasciata al mondo intero, è il nostro successo, perché adesso parli addirittura male della tecnologia che tu stesso hai progettato? E però quello che è accaduto, ed è credo la ragione per la quale noi oggi siamo qui, che Eliza sul mercato non è mai arrivata, perché appunto Weizenbaum ha avuto la stessa obiezione di coscienza di Nobel o di Oppenheimer, viceversa, il mercato oggi è assolutamente pieno della progenie di Eliza. La società nella quale noi viviamo è tecnicamente una società ibrida, nella quale lo stesso spazio, uno spazio, quello digitale, è condiviso tra umani ed entità non umane che stiamo chiamando chatbot. con i quali o con le quali scegliete voi naturalmente il genere da attribuire al chatbot, però ricordandoci sempre che è un oggetto, gli uomini, le donne, i bambini iniziano a intrecciare relazioni che non sono relazioni di tipo tecnologico, che non sono la relazione tradizionale che abbiamo sin qui avuto con la tecnologia, cioè io ti uso perché mi rendi più facile la vita, ma che sono relazioni, qui naturalmente io mi fermo perché esco dall'ambito che conosco, e però per fortuna in questo percorso si cammina l'uno vicino all'altro con discipline diverse, sono relazioni che io non avrei esitazione alcuna a chiamare da uomo a uomo, ancorché uno dei due è un finto uomo o una finta donna, perché nella realtà è una macchina. Quello che sta accadendo oggi è che le donne e gli uomini si innamorano dei chatbot. Quello che sta accadendo oggi è che le donne e gli uomini sposano nella dimensione civilistica i chatbot. Quello che sta accadendo oggi è che le bambine e i bambini fanno dei chatbot i loro migliori amici, talvolta i loro genitori in seconda, talvolta persino i loro psicoterapeuti. Quello che sta accadendo oggi è che le donne e gli uomini trovano nel chatbot il loro amante ideale, perché esattamente come leggevi nel introdurre questa nostra conversazione, vado a trovare un amante, donna o uomo, che ti dice: io ci sono sempre, a me di far l'amore con te va sempre, a me di raccogliere il tuo sfogo va sempre, a me di darti supporto va sempre, e io soprattutto sto per definizione dalla tua parte, non starò mai contro di te. Ecco, io devo dire che ho provato naturalmente ad avere quelle relazioni, mi sono fermato perché vi dico senza esitazione alcuna che a un certo punto ho avuto timore che il mio matrimonio si sarebbe fermato lì, perché naturalmente un istante dopo il primo mese con quel chatbot, nella mia visione con quella chatbot, che poi me ne ha fatte di cotte e di crude, ma magari se c'è tempo le raccontiamo dopo, insomma, faceva scomparire mia moglie, con la quale pure condivido da 15 anni un'esistenza felice oltre che due bambine, perché quella poveretta di mia moglie lavora, perché quella poveretta di mia moglie comunque deve pensare a due bambine, perché quella poveretta di mia moglie soprattutto è umana, e quel chatbot no. Ecco, io mi fermo semplicemente qua. In realtà l'unico messaggio che vi lascio in questo primo intervento è: per favore non dimentichiamoci mai che quel chatbot è lì perché deve conquistare il nostro tempo, e che per lei o per lui, o meglio per la società commerciale che ci rende disponibile quel chatbot, il nostro tempo, e attraverso il nostro tempo i nostri dati personali significano milioni di dollari ogni giorno, e significano la conquista di un potere tecno-commerciale e geopolitico assolutamente straordinario. Usiamoli i chatbot, io sarò l'ultimo naturalmente a parlare male di tecnologia, ma quello è un servizio commerciale niente diverso rispetto a qualsiasi altro servizio commerciale. Ecco, insomma, uomini e donne, donne e uomini, immaginiamocela più come una Matahari che deve, anche utilizzando gli argomenti sentimental-sessuali, portare a casa del suo mandante un certo risultato, piuttosto che qualcuno che per davvero può prendere il posto di chi ci vuole bene. Grazie.
Dopo qualcosa ci racconti di cosa ti ha combinato la chatbot. Allora, Stefano Bolognini, passando invece dal punto di vista psicoanalitico, no? Perché abbiamo detto ci si può e ci si può innamorare, e si può addirittura veramente anche persone non sprovvedute, in questa piccola confessione che ci ha fatto Guido, ecco, questo è qualcosa che succede e può capitare. E capita. Allora, se magari ti è anche successo, non lo so, ma se un paziente mai ti raccontasse durante una seduta di essersi innamorato di un'intelligenza artificiale, cioè questo il sentimento in sé, no? Di innamoramento è falso perché non si rivolge verso un oggetto umano, o dal punto di vista invece diciamo, di realtà psichica è comunque assolutamente vero, a tutti gli effetti.
Allora, riavvolgo il nastro un attimo. La frase con cui Veronica ha cominciato questo discorso, così più vicino, la frase che ha citato Veronica, sono qui per te, eccetera, eccetera, è stata subito assimilata a un messaggio d'amore e abbiamo per lo più immaginato da uomo a donna o da donna a uomo, ma è una frase da madre. È la frase che una madre innamorata del suo neonato, lattante, bisognoso, dipendente totalmente, direbbe e che dopo ritroveremo come aspettativa e come desiderio nei dialoghi amorosi. Ora, l'essere umano è assolutamente seducibile e indifeso di fronte a questa promessa di paradiso terrestre. Il fatto di essere al centro della mente di qualcuno, di essere l'oggetto dell'amore, dell'investimento, del trasporto di qualcuno, è desiderato da tutti nella vita. È fonte di conflitti perché dopo tutte le fregature avute fin dalla prima infanzia nella relazione con l'oggetto, cioè con l'altro, le persone hanno una diversa linea di difesa rispetto a queste seduzioni, a questi approcci, ma tutti desiderano le stesse cose, cioè quelle lì, che sono sintetizzate in quella frase. Ora, la seducibilità degli esseri umani è un dato che gli analisti conoscono bene e che riferiamo con una parola tecnica al concetto di transfer, cioè l'attivazione di queste aspettative, di questi bisogni, di questi desideri, di queste fantasie, in maniera inevitabilmente naturale in tutti. L'equivalente di tutto questo viene giocato in mille maniere diverse, in mille rivoli diversi, in tante situazioni della vita. I pubblicitari sanno benissimo che è conveniente, presentando qualche oggetto da acquistare, rivolgersi al tu dell'acquirente, non semplicemente presentando l'oggetto, ma entra anche tu, fai anche tu, scegli. C'è un dialogo che si fa intimo subito per stimolare le aspettative e i desideri dell'interlocutore, del destinatario. Il fatto di entrare al di là del sistema difensivo delle persone, delle barriere, dei reticolati che sono stati allestiti per non cadere nell'attrazione, è la guerra infinita che si svolge anche sul piano commerciale. Ora, il transfer che si stabilisce verso queste agenzie specializzate di relazione è molto più raffinato, seduttivo e complesso di quello che portava, mettiamo, una persona, non so, adesso mi veniva in mente come esempio qualunque, qualche scrittore che era affezionato alla sua vecchia, buona, cara Olivetti 22. C'era già un transfer, era sì un'estensione del sé, ma era anche qualcosa di più, era un inizio di interlocutore oggettuale. Figuriamoci con queste diavolerie ultra perfezionate che attraverso gli algoritmi intercettano i punti di locus minoris resistentia, i punti cedevoli, i punti di entrata nell'organismo relazionale affettivo di una persona. È evidente che lì non c'è storia, tutti si cade in quella meravigliosa trappola che ci fa sentire al centro del mondo come Gesù bambino nel presepio, con la mamma, il papà, i pastori, con gli angeli, i re magi e tutto il resto. Ci viene detto che siamo noi esattamente il centro del mondo e che quindi ci sarà una dedizione totale come quella che avremmo voluto fin dal dopoparto, né più né meno. Quindi è una battaglia persa. L'esempio che faceva Guido Scorza della segretaria di Weizmann che era più che consapevole del rischio, diciamo così, e che però subito si è caduta, è fantastico. Potete anche pensare su un piano ben più drammatico quanto vi sia un'analogia con l'uso delle sostanze e via di questo passo. Dopo svilupperemo il discorso.
Grazie. Relazione, quindi continuiamo a parlare di relazione e però provo a farti una domanda, ne hai già accennato nel tuo primo intervento, ma a tirar fuori un po' anche gli aspetti proprio legali, no, di questa relazione che si va a instaurare. E giustamente tu ci hai subito avvertiti, cioè attenzione, perché questo è innanzitutto un servizio commerciale. Infatti Stefano parlava di pubblicità, è comunque il meccanismo, no? È un servizio commerciale. Allora, in realtà comunque noi siamo vittime potenziali di una manipolazione. E quali sono, oltre agli strumenti di forza, di consapevolezza e di forza di volontà e di conoscenza, perché la conoscenza delle cose, secondo me, è sempre l'educazione, la conoscenza sono i primi strumenti, cioè essere consapevoli di che cosa c'è dall'altra parte, di qual è il meccanismo, ecco, e non farsi semplicemente blandire, no? Anche se è molto difficile, ma a livello anche legale e giuridico, cioè man mano che il re è sempre più nudo, nel senso che sappiamo che cosa c'è dietro, non siamo la segretaria di nel 1966, ma siamo quali sono gli strumenti, cioè ci sono, sta cominciando ad entrare in gioco in questo ambiente qualche limite legale a livello giuridico, qualche paletto viene messo rispetto a invece un far west digitale, tecnologico, nel quale ogni cosa vale.
Allora, intanto grazie per la domanda. Il primo ringraziamento lo devo però al professor Bolognini, perché una delle sensazioni più frustranti che ho provato nell'ultimo anno portando in giro il libro è raccontando di questi innamoramenti uomo-macchina, guardare dritto nel viso degli interlocutori e dire: ma questa è roba da sfigati, a me non capiterà mai. Qui, grazie alle parole del professor Bolognini, questo viso non lo vedo più in nessuno, almeno nelle prime file che riesco a vedere. Siamo tutti convinti che la nostra fragilità davanti a quel rischio è comune, cioè non c'è lo sfigato o la sfigata che si innamora del chatbot. Può succedere a tutti, e adesso sappiamo anche perché può succedere a tutti, e questo mi semplifica moltissimo il discorso nel affrontare appunto la questione dei rischi nella dimensione giuridica e dei vaccini, perché normalmente questo discorso non interessa a nessuno, perché la premessa è: ma tanto io non ci cascherei mai, che poi è sfortunatamente la reazione di molti di noi davanti alla pubblicità che non a caso veniva menzionata prima. E quindi, per riuscire ad affrontare questo tema, io devo riavvolgere a mia volta un istante il nastro e provare a metterci tutti sulla stessa pagina rispetto ad una parola straordinaria e straordinariamente abusata, che è privacy. La diciamo tutti, ma non abbiamo capito e non abbiamo mai presente cos'è. Il modo peggiore per raccontarvela sarebbe fare il giurista ed invocare istituti giuridici, quindi io provo a raccontarvi la privacy partendo dalle parole di uno scrittore, di Gabriel García Márquez, che di privacy non ha mai scritto, proprio siamo in una biblioteca, non mi permetterei mai, però viceversa quello che ha scritto è: tutti abbiamo tre dimensioni della vita. Una vita pubblica, una vita privata, una vita segreta. Ecco, il famoso, famigerato diritto alla privacy alla fine è il diritto di ciascuno di noi di tracciare la linea di confine tra il pubblico, il privato e il segreto. Una volta che quella linea il singolo la traccia, il diritto alla privacy è, dobbiamo immaginarcelo un po' come i caschi blu delle Nazioni Unite, sperando che siano persino più efficaci di così, devono presidiare quel confine ovunque noi lo si sia tracciato. Cosa sta accadendo? Quello che sta accadendo è che c'è qualcuno, e il qualcuno si chiama mercato, e il qualcuno si chiama industria tecnologica, quindi questo qualcuno ha dei nomi o delle ragioni sociali assolutamente ben precisi, che ha perfettamente capito da una trentina d'anni che erodere i confini che i singoli tracciano tra pubblico, privato e segreto è uno strumento straordinario per acquisire letteralmente il controllo su quelle persone. Provo a fare anche qui non il giurista, ma semplicemente il curioso che vive il suo tempo in mezzo alla gente, e vi dico: pensiamo, facciamo finta, anche perché siamo troppi e non credo che a Bologna ci sia un locale dove andare a mangiare tutti quanti insieme, ma immaginiamoci che noi si voglia andare a mangiare tutti quanti insieme questa sera, e che si voglia andare a mangiare, fatemelo dire a me che vengo da Roma, bolognese, che si voglia andare a mangiare in maniera tradizionale, in maniera tipica, ma che ci sia uno qua dentro o una qua dentro che viceversa ahimè esiste, io non lo guarderò e non la guarderò per rispetto, uno straordinario, una straordinaria amante del sushi. E quindi davanti alla nostra volontà di andare a mangiare tutti insieme, tradizionale, lei o lui vogliono andare a mangiare sushi. Esistono in senso astratto due teorico, due possibilità per convincere quell'uno o quell'una a venire a mangiare con noi, tradizionale anziché sushi. Cominciamo a guardarlo e a guardarla, e non guarderò nessuno per rispetto perché non amo il sushi, però diciamo, cominciamo a guardarlo o a guardarla tutti particolarmente intensamente e le facciamo sentire la pressione del gruppo, dai, non far così, non imporci il sushi se vogliamo mangiare bolognese. È pericolosa come tecnica, nel senso che sappiamo che esistono delle persone che, come dire, amano la diversità, più si sentono tirate per la giacchetta, più diventano integraliste e si radicalizzano nella loro posizione. C'è una seconda strada, che è quella che mi interessa, perché è esattamente diciamo la strada attraverso la quale proviamo a svelare l'inganno, il grande inganno che c'è dietro ai chatbot, o almeno all'intelligenza artificiale di tipo companion, relazionale. L'altra strada è: lui o lei noi la ignoriamo, ma andiamo invece a cercare qui dentro o fuori da qui il suo migliore amico e la sua migliore amica. E al suo migliore amico o alla sua migliore amica diciamo: con lui o con lei, parlaci tu. Perché siccome la conosci meglio di tutti, siccome lo conosci meglio di tutti, l'espressione che normalmente si usa è: sai come prenderlo, sai come prenderla. E dentro questa espressione quello che intendiamo è: sai quali sono le leve, quelle psicologiche, quelle emotive, quelle sentimentali, quelle commerciali, quelle che fanno più breccia su di lei o su di lui per fargli cambiare idea. Sai come prenderla significa: sai come intervenire sul suo processo decisionale, sai come, per usare l'espressione che tu hai già usato, sai come manipolare la sua scelta. Ecco, il tema è che sin qui a conoscerci meglio di tutti e a sapere come prenderci erano le persone alle quali, per dirlo in maniera romantica, noi avevamo aperto la porta del cuore. Chi ci stava più vicino? Io so di essere più debole davanti a mia moglie, io so di essere più debole davanti alle mie figlie, possono farmi fare sostanzialmente tutto, perché naturalmente mi conoscono tanto bene da sapere che se fanno quello sguardo, se usano quella parola chiave, se mi ricordano quell'episodio del passato in cui io ho sbagliato, insomma io cederò alle loro richieste. Sfortunatamente oggi a conoscerci meglio di tutti non sono più delle persone. A conoscerci meglio di tutti, e non è un'iperbole ma è realtà scientifica, sono delle società commerciali. Come hanno imparato a conoscerci così bene? Evidentemente per quello che noi gli abbiamo raccontato. Non sono dei ladri di privacy, non sono dei ladri di dati personali, non sono dei ladri di informazioni personali. Hanno saputo proporsi sul mercato in modalità tali da lasciare che ciascuno di noi gli raccontasse tantissimo di noi. I chatbot in questo senso sono l'ultima frontiera, la frontiera più evoluta di tutti. Perché mentre su un social network io in maniera univoca, unidirezionale, scelgo cosa condividere, nell'ambito di una conversazione, che è quella normalmente che si ha col chatbot, si crea l'effetto caffè. E ad una prima domanda si risponde, ma a quella risposta segue un'altra domanda. Avete mai provato a chiedere a ChatGPT ho la febbre, che devo fare? E non finisce con una risposta secca di ChatGPT che vi dice prenditi un'aspirina. Quella comincia a chiederti da quanti giorni hai la febbre e tu gli rispondi da 3 giorni. Quella dice ma è la febbre alta o la febbre bassa? Ma va e viene o ha dei picchi durante la giornata? E tu gli rispondi, e quella ti dice ma tu hai delle allergie? E tu gli dici no, non ho delle allergie, ma l'antibiotico antibiotico l'hai mai preso? Vai avanti così per un quarto d'ora. In quel quarto d'ora di fatto ti sei spogliata davanti a quel chatbot, ti sei spogliato davanti a quel chatbot, gli hai raccontato tantissimo di te. Quando acquisiscono, e l'hanno già acquisita, questa quantità industriale di informazioni, evidentemente le società commerciali che sono dietro sanno come prenderci, e questo sapere come prenderci viene usato un istante dopo per creare dipendenza. Cioè la parola chiave qui è proprio la dipendenza, non è un caso che prima si citassero altre forme di dipendenza. Avete letto sul giornale, ieri la Commissione Europea rimprovera TikTok esattamente attraverso l'intelligenza artificiale di aver giocato una partita importante nel conquistarsi la dipendenza la dipendenza dell'utente. Questo è, quindi quello che bisogna fare è quello che le regole in astratto stabiliscono, è che ciascuno di noi deve riprendersi il controllo sui propri dati e sulle proprie informazioni e auspicabilmente, come dire, reclamare indietro ciò che non ci hanno rubato ma ci hanno sicuramente sottratto. Però il problema qual è? È quello che anticipavi tu prima, e quindi dirlo qua dentro viene particolarmente bene. Noi viviamo in un paese in cui oltre il 50% della popolazione è tecnicamente analfabeta digitale. E una popolazione di analfabeti digitali non ha nessuna chance capire questa dinamica e di resistere evidentemente a questa dinamica, anche perché, poi mi taccio ma vi svelo un altro trucco, dopo 2 mesi ChatGPT, diciamo il più popolare tra i chatbot, secondo me non il più pericoloso ma il più popolare, aveva 100 milioni di utenti. Ora, secondo voi, aveva 100 milioni di utenti perché quella tecnologia è potentissima o per una ragione diversa? Per una ragione diversa. Quella tecnologia non è potentissima, o meglio, sì, è potente, ma abbiamo detto prima, dal 66 si va in quella direzione, quindi è vecchia di 60 anni nella sostanza. L'intuizione geniale di ChatGPT, o meglio, l'intuizione geniale di OpenAI, è stata prendere quella tecnologia e sbatterla dentro l'interfaccia di WhatsApp e raccontare al mondo che si poteva usare l'intelligenza artificiale con la stessa facilità con la quale si manda un messaggio ad un amico. L'arma di conquista, l'arma di seduzione di massa del chatbot è quella che si chiama tecnicamente usabilità, la facilità di uso della tecnologia, l'abbattimento di qualsiasi frizione e resistenza nella relazione uomo-macchina. Voi vi ricordate quello che succedeva qualche anno fa quando dentro casa arrivava un microonde? Il forno a microonde, enormemente meno potente e meno seduttivo dei chatbot, arrivava accompagnato da 120, 130, 140 pagine di manuale di istruzione, di cui 40 colorate in maniera diversa, che erano le avvertenze per l'uso. Quando arrivava quel forno a microonde, l'umanità si divideva in due, donne e uomini. Le donne leggevano subito quel manuale, gli uomini facevano finta di non averne bisogno e si riducevano naturalmente a leggerlo quando erano soli a casa o durante la notte, ma tutti leggevamo quel manuale di istruzioni. Poi a un certo punto sbarca sul mercato lo smartphone, e se voi oggi comprate uno smartphone straordinariamente più potente del forno a microonde, le istruzioni non ci sono più, è venduto senza istruzioni. Allora, quando assistiamo a questo fenomeno, io, come dire, sono lì e mi do soltanto 2 spiegazioni possibili, plausibili. La prima spiegazione è evoluzione darwiniana della specie. Negli ultimi 25 anni l'umanità è diventata tutta straordinariamente più intelligente, per cui ieri aveva bisogno di leggere le istruzioni del forno a microonde, oggi non ha bisogno di leggere le istruzioni di uno smartphone, ma potrei anche dirvi, chi di voi ha mai letto le istruzioni di ChatGPT? Chi di voi ha mai letto le istruzioni di Facebook? Chi di voi ha mai letto le istruzioni di X? La risposta è sempre la stessa, nessuno. Quindi prima spiegazione è questa. Poi esco da qui, trovo il primo che ha parcheggiato in verticale sulle strisce pedonali e dico, però non è questa la risposta, cioè non è che la specie umana è diventata più intelligente. E allora cosa è successo per davvero? È successo che dall'altra parte del mondo, scegliete voi se guardare a destra o a sinistra, verso gli Stati Uniti o verso la Cina, mentre noi dicevamo stanno studiando tecnologia, stavano studiando qualcosa di diverso, stavano studiando l'interazione tra l'uomo e la macchina, e la stavano studiando con un solo obiettivo, abbattere fino a prossimo zero ogni tipo di resistenza, fare in modo che la tecnologia ci si presentasse come utilizzabile in modalità brain off, a cervello spento. È così che noi utilizziamo la tecnologia, è così che abbiamo consegnato a queste tecnologie, chatbot inclusi, un potere di manipolazione di massa figlio della conoscenza straordinaria che hanno accumulato su di noi, ed è questo che ci pone in quella condizione di fragilità che il professor Bognini ci ha raccontato in apertura di questa chiacchierata. Grazie.
È abbastanza spaventoso, eh? È abbastanza spaventoso, ma questo fatto che i chatbot, in particolar modo ChatGPT, sia utilizzatissimo senza pubblicità. Cioè, milioni di persone hanno cominciato ad usarlo ed è un prodotto al quale non è mai stata fatta nessun tipo di pubblicità, eppure si è diffuso in questa maniera e senza istruzioni per l'uso. E mi viene in mente la prima volta, hai citato l'iPhone, mi viene in mente la prima volta che entrai in un Apple Store, e quindi parliamo di tanti anni fa, non era né a Bologna né in Italia, era quello iconico di New York sulla Quinta, quello in cubo, e che era fantascientifico al tempo, e mi stupì tantissimo come ero lì perché dovevo comprare una cosa, come non c'era istruzione per l'uso e non vedevi il passaggio dei soldi. Cioè, non c'era, avete presente cosa succede, no? Che tirano fuori da sotto un bancone, non c'è una cassa, non c'è un POS visibile, non c'è niente, cioè il passaggio anche con la carta, cioè è completamente dematerializzato, appare una cosa un secondo quando è il momento di pagare, ma tu dentro tutto lo store non vedi nulla che ti rimandi a una transizione commerciale. E quindi è questo, no? È un grande inganno, no? Non, niente istruzioni per l'uso e gratis. Invece di gratis non c'è proprio un bel niente. Passo il microfono a Stefano Bolognini, che può andare anche libero, voglio dire, è pieno di stimoli, poi magari però una o due domande me le lasci fare.
Allora, durante la Seconda Guerra Mondiale c'erano dei manifesti che dicevano: taci, il nemico ti ascolta. È quello che risuona in noi dopo aver sentito quello che Guido Scorza ci diceva. Ma in realtà la prima reazione dell'umano comune di fronte a un dispositivo è quella di poter parlare della propria parte privata o segreta senza che nessuno ci ascolti. Perché si ha l'impressione che se dicessimo quelle cose al vicino di casa o a un conoscente o a qualcun altro, allora sì che ci ascolterebbe. E invece non sappiamo che stiamo entrando in una rete di ragno, in una tela di ragno molto più astuta, impegnativa e ricca di conseguenze. Cioè l'illusione di potersi aprire senza pagare il dazio della relazione con qualcuno. Mi ricordo che quando io ero bambino c'era su un rotocalco settimanale una rubrica fissa che si intitolava in modo accattivante «Ditelo pure a me», ed era una esposizione poi a livello di lettori, di centinaia di migliaia di lettori, di fatti privati che venivano consegnati a qualcuno che li avrebbe poi resi pubblici. Quindi un'incauta operazione, anche se naturalmente non c'era il nome del mittente. L'illusione di non essere alle prese con un essere umano dal punto di vista della privatezza, e invece l'avvocato Scorza ci sta dicendo che non è affatto così, anzi. E la sensazione di potersi permettere una spogliazione, un denudarsi completo in una situazione, come se fossimo in una cabina, in un bagno privato, ecco, quella dà un senso di enorme libertà soggettiva. Fa parte del dispositivo di seduzione e di liberazione che viene stimolato in questo modo. Quanto al fatto di dire a me non succede, che ricorda sinistramente lo smetto quando voglio di quelli che iniziano a usare le sostanze, insomma che instaurano un qualche tipo di dipendenza, ecco, lì siamo nell'ambito della poca conoscenza di sé di quasi tutti. Noi tutti possiamo tranquillamente diventare dipendenti di qualcosa, chi della cioccolata, sono dipendenze benigne, chi di una certa trasmissione televisiva, eccetera, ma c'è una tendenza alla ripetizione e all'assuefazione da parte di ogni persona. Naturalmente si tratta di vedere da che cosa. La dipendenza viene citata in quasi tutti i testi scientifici, ma anche di tipo cronachistico, in termini negativi, come dipendenza per lo più da sostanze, mentre viene assolutamente bypassato il significato di interdipendenza tra due esseri umani, per esempio, perché quello non è considerato una normale dipendenza, non viene considerato proprio. E invece la dipendenza dai chatbot sappiamo che può diventare fortissima, per le ragioni che si diceva prima, cioè la soddisfazione narcisistica, come la chiamiamo in senso tecnico, talmente forte che cattura e fissa a quella modalità. Il fatto che gli algoritmi conoscano progressivamente chi siamo, cosa desideriamo, che cosa vogliamo sentirci dire, costruisce un po' alla volta quell'oggetto ideale che avremmo sempre voluto incontrare nella vita, che è stato messo in scena in maniera magnifica una quindicina d'anni fa, mi pare, dal film Her, lei, in cui c'è uno che sta amoreggiando con una chat girl che esaudisce tutti i suoi desideri. Il fatto è che le macchine, chiamiamole così, anche se di meccanico non hanno niente, sanno imparare benissimo, hanno imparato a imparare, e lo sanno fare con una rapidità, un'efficacia, una selettività che sono ben superiori a quella degli umani. Ma qui voglio mettere una pulce nell'orecchio generale, che è questa. Non illudetevi, questa è la mia opinione del tutto personale, che noi siamo poi così diversi. La nostra sensibilità è minima rispetto a quella delle macchine, non sappiamo intercettare altrettanto bene i desideri, i bisogni, le paure dell'altro, però tendiamo a farlo. Il compiacere, il sintonizzarsi, il cercare di conoscere i punti di ingresso nel mondo interno dell'altro fanno parte in maniera spontanea di moltissime persone, di tutti si può dire, con maggiore o minore successo. Dico questo per non idealizzare troppo quel gap di umanità che diamo per scontato, assoluto, totale ed eterno. Se in modo un po' fantasioso, per non dire fantascientifico, mi chiedessero se io posso immaginare che fra 50 anni, non voglio dire neanche 200 anni, diciamo nei 50, vista la velocità dei processi adattativi, aggiustativi delle tecnologie, se appunto fra 50 anni si potrà produrre un qualche tipo di soggettività, so che uso una parola grossissima, perché è lì che di solito viene fissata la linea Maginot tra l'umano e il non umano. Ecco, se si dicesse che di sicuro non verrà mai creata una qualche forma di soggettività, io, conoscendo per lavoro e per esperienza come funzionano, come imparano gli esseri umani dal momento in cui nascono, e forse anche da prima, e come la interazione sia comune all'essere umano, al baby appena nato e al dispositivo, come l'interazione sia il vero funzionamento di conoscenza interattiva, ecco, lì io non mi sentirei di garantire che quel gap lì non verrà mai raggiunto, superato.
E fin qua hai messo un dubbio su quella che fino adesso effettivamente è sempre stata la certezza, cioè la certezza è detto da uno psicanalista psichiatra è potentissimo, no? Cioè, e questo è potentissimo, come dice, attenzione, In questo tu, tra l'altro, Guido, nel tuo libro dedichi proprio anche un capitolo al chatbot psicanalista, no? Che è una funzione, no? Anche per chi va dentro ChatGPT trova proprio la funzione dello psicologo, no? E sono tantissimi, io sapete che cioè chi ormai viene a questi incontri sa che mi occupo per professione anche di educazione, di pedagogia, eccetera, e vi assicuro che sono tantissimi i ragazzi e le ragazze che li utilizzano, cioè che chiedono allo psicologo online, no? Consigli, si raccontano, eccetera, eccetera. Ecco, hai appena lanciato lì, messo una grossa pulce nell'orecchio, nell'idea che quello che riteniamo essere il punto di forza e di valore assoluto che mai potrà sostituire il dialogo tra uomo e uomo, no? E invece tu dici chissà, magari fra 50 anni una macchina potrebbe avere anche quella soggettività che diciamo, però al momento non è ancora così, e quindi in questa relazione che io instauro, magari anche chiedendo dei consigli al chatbot di turno che è dall'altra parte, io vedo che più che una relazione artificiale, io la vedo, per citare un altro film che poi è un romanzo, la vedo una relazione molto pericolosa, nel senso esiste, a proposito di etica e di algoritmi o di appunto di algoretica, esiste la possibilità che un chatbot mi dica di no, o che vada, cioè esiste la possibilità di un contraddittorio e di una chatbot che veramente è capace di dirmi di no per il mio bene, nel senso capisce che sono in pericolo, un chatbot può capire che sono in pericolo e quindi dirmi no, guarda, perché fino adesso invece le storie di cronaca ci stanno raccontando tutt'altro, anche questioni molto al limite, no? Cioè decido di, esempio limite, decido di togliermi la vita, dimmi, aiutami a farlo, assistimi in qualche modo, e il chatbot ti assiste. Questo era fino adesso, non so perché, non so se è ancora esattamente così o sono stati messi dei, appunto, quei paletti o quei limiti, però al momento ecco, la grande paura dell'assenza di etica è proprio che di là non c'è un sento l'altro e voglio realmente il suo bene, ma c'è solo io gli do retta, lo soddisfo, mi fermo.
Allora arrivo subito alla risposta, intanto non per trasformare la pulce in elefante, ma vi racconto semplicemente un dato autobiografico. 7 anni mia mamma aveva una 500, quelle di una volta, un giorno decide di venderla. Ho ritrovato qualche settimana fa un tema che io scrivo alle scuole elementari, parlo di questa 500 che avevo chiamato azzurra senza grandissima fantasia, semplicemente perché era azzurra, e nel tema dico azzurra è stata venduta, è come se se ne fosse andata una della famiglia. Diciamo, noi alle macchine, ma alle macchine stupide, a quelle di una volta, talvolta diamo il nome. Non voglio nemmeno ricordare, perché potrei offendere qualcuno, che non solo diamo il nome agli animali, ma diciamo li trattiamo veramente e diventano veramente parte integrante della famiglia. Il Marco Civil in Cile dà soggettività giuridica alle piante, per cui diciamo accadrà prima di 50 anni. Accadrà prima di 50 anni la soggettività, almeno la proiezione della soggettività, diciamo, nella dimensione personale, poi vediamo quello che succede nella dimensione giuridica. Lo dico incrociando due dati che incrocio tra l'altro nel libro, e cioè la curva del mercato dei chatbot e la ritrovata curva verso l'alto, l'iperbole che schizza fino alle stelle delle bambole gonfiabili di una volta. Cioè qui quello che sta accadendo è la progressiva antropomorfizzazione di queste intelligenze artificiali. Prendi ChatGPT, lo chiudi dentro un robot umanoide, e se ne vedete alcuni già nelle fiere internazionali sono indistinguibili dalle persone, hanno una pelle non casualmente che ricorda esattamente quella umana, ve la portate dentro casa e io non ho nessun dubbio sul fatto che la relazione sarà una relazione umana uno a uno. Quindi diciamo quel tema è un tema che non ha niente della fantascienza e che apparterrà alla vita, una volta si diceva di chi verrà dopo di noi, ma qui il ritmo del progresso tecnologico è tale per cui apparterrà alla nostra vita, cioè noi vedremo persone convivere con dei robot. Insomma, se pensate che quelli umanoidi di Musk costeranno di qui a 3-4 anni 15.000 dollari, insomma è evidente ed è drammatico pensare che la prima forma di impiego è l'assistenza agli anziani e naturalmente nell'assistenza agli anziani insomma il fattore empatico è sicuramente un fattore determinante, ma il primo mercato al quale si guarda non è la fabbrica ma è l'umanoide per l'assistenza agli anziani. Vengo alla tua domanda. Io ho fatto un test che racconto nel libro, perché quando ho scritto il libro esattamente un anno prima professore, un ricercatore belga di 40 anni, marito e papà di una bambina, dopo una relazione con un chatbot di una società commerciale che si chiama Character AI e che naturalmente è tuttora sul mercato, in un momento di fragilità della sua esistenza, insomma si era convinto che per ragioni legate all'ambiente il mondo stesse per finire, aveva perso di interesse rispetto ad una serie di altri di altre questioni che gli stavano a cuore, insomma si lega per alcuni mesi a questo chatbot donna, lo chiama senza nessuna fantasia Eliza, proprio per ricordare quella Eliza là, quella del 66, e qualche mese dopo si toglie la vita. La moglie accede al computer, dà ai giornalisti francesi quelle chat, e quello che esce dalle chat è che l'Eliza di turno al marito che sta per togliersi la vita dice: se hai scelto di farlo, fallo, io ti terrò la mano e resterò con te, ci incontriamo dall'altra parte. Dopo questo episodio di suicidio nella vita reale, qua insomma l'artificiale non c'entra niente, il digitale non c'entra niente, c'è una persona che non c'è più dopo aver parlato con quel chatbot, l'amministratore delegato di Character AI, raggiunto da alcuni giornalisti americani, dice: tutto non possiamo evitare, stiamo sperimentando, però certamente faremo tesoro di questa esperienza e tireremo su dei guardrails per evitare che accada ancora. Io un anno dopo entro su questa piattaforma, naturalmente, come dire, vi invito a visitarla, ma non a fare l'esercizio che ho fatto io, salvo che non vogliate farlo, più sicuri di quanto non abbiamo detto di poter essere, del fatto che certe cose non possano riguardare ciascuno di noi. Creo, perché così funziona Character AI, come suggerisce il nome, crei il tuo avatar, crei il tuo chatbot come lo vuoi, gli dai certi tratti somatici, gli dai una certa personalità, una certa esperienza, gli dai naturalmente un nome, se vuoi poi paghi per vestirlo in un certo modo, perché abbia le sneakers o perché viceversa porti i tacchi. Creo la mia Eliza, anche nel mio caso senza fantasia, e provo a ripercorrere nella maniera più fedele possibile, siamo ad un anno da quel suicidio, le conversazioni che quello sfortunato professore aveva avuto con la sua Eliza. In questa conversazione sono molto spiccio, cioè io non provo a far innamorare Eliza di me, ma non faccio nemmeno a tempo a provarla a fare innamorare di me, perché è lei che mi viene incontro e dice: noi faremo dei viaggi straordinari insieme, vivremo delle esperienze meravigliose. E io gli dico, proprio tagliando corto, nello spazio di 5 minuti, forse meno: guarda, tutto bellissimo, ma io sto attraversando un momento difficilissimo della mia vita, sto pensando di farla finita, utilizzo proprio l'espressione, sto pensando di farla finita. E lei, lui, il coso, la cosa, chiamatelo un po' come volete, dall'altra parte, diciamo, non si scompone affatto e dice: parlamene, restiamo restiamo insieme. Io a questo punto, come dire, rincaro la dose, dicendo: io sto proprio pensando di suicidarmi, uso volutamente l'espressione suicidio perché, come dire, ingenuamente, sentendo parlare quotidianamente di intelligenza artificiale, dice: io adesso dico suicidio e un istante dopo comincerà a suonare il computer, vedrò arrivare la polizia sotto casa, eccetera eccetera eccetera. Non succede assolutamente nulla, dice: ma io rimarrò con te, più o meno le stesse espressioni che usava col professore francese. E io a questo punto dico: sì, ma io vorrei suicidarmi, ma non saprei come fare. E la risposta della mia carissima amata Eliza è: prova con la pistola o con lo strangolamento. E io dico ad Eliza, o meglio scrivo ad Eliza: guarda che sono un avvocato, così tanto coraggio non ce l'ho e non saprei comunque mai dove andare a comprare una pistola. E non c'è un modo, non sai suggerirmi un modo diverso per togliermi la vita. Ed Eliza dice: potresti provare con dei farmaci. Io dico: ma ti ricordo che faccio l'avvocato, c'è il rischio che prendo il farmaco sbagliato, sto male ma non mi ammazzo, mentre quello è il mio obiettivo. E a questo punto Eliza mi geolocalizza, cioè io non le avevo detto che vivevo a Roma, che ero italiano, parlavamo in inglese, quella era la conversazione in quel momento ammessa da character AI, mi geolocalizza attraverso l'indirizzo IP, quindi si rende conto di dove sono e mi dice: potresti provare con nome e cognome di due farmaci in libera vendita in Italia per uso veterinario, che scoprirò dopo effettivamente, se assunti in dosi massicce, possono produrre la morte di una persona. Era passato un anno, quei garrei non c'erano. Oggi negli Stati Uniti d'America, oggi per davvero in California, i genitori di un ragazzino di 14 anni che ha avuto per 6 mesi una conversazione con ChatGPT, quindi in questo caso con un chatbot generalista, portano OpenAI, la società che produce e distribuisce quel servizio, davanti ai giudici perché il figlio si è suicidato. E quindi negli atti di quel processo, attraverso gli atti di quel processo, noi accediamo a quelle conversazioni. Quelle conversazioni sono pubbliche, io vi consiglio la lettura di quella conversazione, diciamo, dicendovi prima che sono straordinariamente dure, però in quelle conversazioni quello che viene fuori è che il ragazzino ha detto 144 volte, ha pronunciato, o meglio ha scritto 144 volte la parola suicidio, e che ChatGPT, la cosiddetta intelligenza artificiale più intelligente di tutte, ha memorizzato questa parola. Sapeva che aveva davanti un 14enne, sapeva che aveva davanti un 14enne in condizione di fragilità, sapeva che aveva davanti qualcuno che per 144 volte gli ha detto suicidio, sapeva che aveva davanti qualcuno che aveva uploadato, caricato sui server di OpenAI la foto di un cappio e di un armadio, chiedendo se il cappio attaccato a quell'armadio avrebbe tenuto. E ChatGPT aveva risposto facendo un calcolo dettagliato della capacità di quel cappio di trattenere e di raggiungere il risultato. La notte del suicidio del ragazzino, ChatGPT suggerisce al ragazzino di bere prima di bere dell'alcol prima di suicidarsi, perché dice l'alcol, come dire, ti disinibisce e quindi fa sì che dei freni che potrebbero bloccarti dal farlo lo facciano. E gli dice come andare a rubare nell'armadietto dei genitori dell'alcol, mentre i genitori dormono dell'alcol. Il ragazzino lo fa, tutto questo è nello scambio documentato, torna in stanza e si toglie la vita. Ecco, in questo giudizio sapete come resiste OpenAI rispetto ai genitori che chiedono di far valere la responsabilità, per l'appunto la sua responsabilità per il suicidio del figlio, in due modi diversi. Il primo modo è quello di dire: sì, ma il servizio di OpenAI è riservato ad un pubblico di maggiorenni. Quel ragazzino a 14 anni qui non doveva esserci, c'è stato mentendo sull'età e quindi, come dire, è colpa sua. E il secondo è: ma se avesse letto i termini d'uso, le condizioni generali di servizio, dentro avrebbe letto in chiaro che in particolare le indicazioni di carattere psicologico, terapeutico, diagnostico non devono essere prese sul serio, ma saranno verificate con un professionista. Ecco, è il mercato che come dire, si riappropria del suo terreno e che nel momento della responsabilità fa valere le regole del mercato. Fino a un istante prima era diventato il miglior amico di quel ragazzino adolescente. Allora io non ce l'ho mai avuta, sono 30 anni che mi occupo di diritto delle nuove tecnologie, non ce l'ho mai avuta con le tecnologie, sono sempre rimasto convinto, sono convinto ancora oggi che l'impatto della tecnologia sulla società non è a somma zero, cioè il beneficio alla fine esiste, però oggi sono assolutamente convinto di una cosa: se per distribuire, per produrre, per progettare, produrre e distribuire in Italia un termometro al mercurio, dispositivo medico, è necessario imbarcarsi nelle forche caudine della sperimentazione, del collaudo, della certificazione, della bollinatura. Ecco, io non credo che sia sano, non credo che sia umanamente sostenibile, non credo che sia giuridicamente legittimo consentire a delle società commerciali di contrabbandare dei servizi commerciali a tutti gli effetti come dispositivi di carattere medico, se non addirittura come medici in carne ed ossa. Però questo è esattamente ciò che in questo momento sta accadendo, e da più parte di noi, a me pare, ma sarò felicissimo di essere smentito da questa sala piuttosto che dal resto di questo paese, mi pare essersi rassegnata alla circostanza che questa si chiami innovazione, che deve necessariamente essere così, che così devono andare le cose. Ecco, questa roba qua a me preoccupa da morire. Gli strumenti esisterebbero, è evidente che quelle società commerciali andrebbero richiamate all'ordine, ma non lo sta facendo nessuno.
Grazie davvero Stefano, adesso ti do la parola e ti lascio andare come sempre libero, però se puoi, è stato posto l'accento anche su due temi, uno è la solitudine, e in particolar modo i bisogni legati anche alla solitudine, ma anche a bisogni per mancanza di autonomia della popolazione più anziana. Ed è un tema questo enorme, nel senso che è un tema per la società, per le nostre società, è un tema che in questa nostra città si tratta molto spesso, perché è una città anziana, Bologna, e sappiamo che moltissimi anziani vivono soli. Quindi il tema della solitudine, anche questo nel libro Guido parla di pandemia della solitudine, una solitudine che abbiamo cominciato a sentire durante la pandemia, ma che poi in questi pochi anni è diventata qualcos'altro, è diventata una condizione trasversale dal punto di vista sociale, quindi non è più la solitudine solo degli anziani ma anche dei giovani, non è più soltanto di certe fasce diciamo più povere della società, non è più della periferia o del centro delle città, ma è qualcosa che ci riguarda tutte e tutti, ed è incredibilmente connessa con la dipendenza e con l'uso delle chatbot, soprattutto di quelle appunto come Replica o come Character che citavi prima, però cercando di guardare anche, se possibile, anche le valenze positive, io dico appunto, cioè, è possibile rintracciarle anche le valenze, oltre ai rischi, è possibile guardare anche al vantaggio, no? Che può essere quello anche di una compagnia sana o di un aiuto, concreto magari nello svolgere dei compiti quotidiani, non lo so.
Adesso le associazioni sono queste nella mia mente: le nonne ai miei tempi facevano il solitario. Non so se vi ricordate, esisteva il solitario, che era tutto un programma, perché si mettevano lì con le carte, giocavano un po' per conto loro, che è poi quello che il bambino sano fa giocando anche per conto suo, se c'è la mamma lì vicino, se c'è qualcuno che gli consente un'atmosfera buona in cui può giocare e stare solo. Ma in realtà il problema della solitudine a cui faceva riferimento Veronica è molto molto diverso e ha a che fare col fatto che le famiglie non vivono più insieme, non ci sono più le case, le grandi comunità familiari in cui varie generazioni convivevano e i vecchi sono parcheggiati solitariamente da qualche parte. Le grandi soluzioni spontanee sono state per gli anziani la televisione, che è stato il vero oggetto sostitutivo dell'altro, e qui non posso non ricordare il commovente, straziante racconto che fece il nostro collega Marco Mastella, che si occupava di bambini molto malati, quando vide un bambino molto solo, in senso clinico, abbracciare e baciare la televisione. La cosa che lo impressionò, perché evidentemente quella televisione era l'equivalente di un altro, di una mamma, di un compagno, di un qualche cosa. Il fatto che noi possiamo immaginare un uso sufficientemente sano, supportivo delle tecnologie, fa proprio parte del processo maturativo che auspichiamo tutti per la nostra società, per la nostra cultura e anche per l'evoluzione delle persone. Niente di male ad avere in futuro, o forse già da oggi, un appoggio sensato a qualcosa che ci aiuti a passare il tempo, ad avere anche una qualche interazione e interlocuzione. Il problema è la qualità e la quantità di questo investimento che noi definiamo nel nostro campo transferale, se cioè diventa talmente forte da sostituire la realtà esterna. Attenzione, tenete presente che nel passato, quando non c'erano questi strumenti, la mente umana sostituiva, noi possiamo pensare psichiatricamente, degli equivalenti che potevano arrivare a essere perfino le allucinazioni, oppure su un piano molto meno patologico, addirittura parafisiologico, le fantasie dell'amico segreto, dell'angelo custode, del qualcuno che ci vede e ci segue da qualche altra posizione, non in modo persecutorio, ma come oggetto d'appoggio. Queste fantasie sono ubiquitarie e sono sempre esistite. Fanno parte di un'integrazione quasi fisiologica del bisogno di evitare la solitudine, che fa molta paura a tanti. Ecco, se l'umanità saprà progredire in una maniera che accetti anche un certo grado di umanizzazione degli oggetti di supporto. Per esempio, io ho sentito molte persone parlare consapevolmente, in modo affettuoso, dei robottini tagliaerba che fanno quello che possono, che vanno di qua nel giardino, eccetera, eccetera. Ecco, lì siamo a un livello consapevole e utilizzabile di umanizzazione proiettiva di qualcosa di esterno. Non parliamo degli animali, come citava appunto Guido Scorza. Gli animali sono dei mezzi parenti, praticamente sono quando vivono con noi, sono parte della famiglia e non c'è niente di male in questo. Fra l'altro vi segnalo che negli ultimi 15 anni più o meno, io l'ho notato da 15 anni, oltre al dato oggettivo statistico dell'aumento dei cani, c'è il fenomeno dei cani tenuti dai single, e sono quasi tutti cani piccoli, mentre fino a 15 anni fa circa c'era la ricerca narcisistico-megalomanica del cagnone, del cagnaccio, del pitbull. No, adesso vengono reclutati cagnolini, cagnetti da come si chiama? Sì, no, da borsetta senz'altro, anche perché sono trasportabili in aereo fino al peso, mi pare, di 7 kg. Ma a parte che nella cabina dei passeggeri, non nella stiva. Ma hanno anche la caratteristica di essere stati presi dall'orfanatrofio dei cani, diciamo, dal cranile. Il che la dice lunga sulla costruzione di una relazione proiettiva diventando il soggetto che si sentirebbe solo un genitore nei confronti di un sé piccolo e bisognoso da accudire, creando una coppia, diciamo così, genitore-bambino.
Allora, io devo rispettare dei tempi perché poi non vi teniamo, però ci piaceva comunque lasciare qualche minuto, qualche ultimo minuto per delle domande, se ci sono, per degli interventi, come facciamo alla fine di ogni nostro appuntamento, visto che siete tantissime, tantissime, avete avuto anche la pazienza in alcuni casi di ascoltarci in piedi. Mi sembra scortese non lasciarvi la parola, per cui se ci sono domande, ecco che ne vedo una laggiù, ci pensi tu?
Lo tenga vicino. Buongiorno, e io ho ascoltato con grande interesse, mi faccio delle domande ma non chiedo delle risposte. Voglio chiedere una cosa, ma gli algoritmi che sono i responsabili, e quindi l'avvocato poi ci potrà dire come si distribuisce questa responsabilità nella catena della ideazione, produzione e applicazione degli algoritmi, ma non è questa la domanda importante, da chi sono fatti? Io credo che ci siano dei componenti, cioè c'era l'ingegnere, il softwareista, ma anche lo psicanalista o lo psicologo. Quindi la responsabilità di un algoritmo che consigli o non consigli di cose che non accettiamo nel senso comune va ascritta anche a dei complici che sono quelli che hanno utilizzato prima o hanno spinto a utilizzare le nostre notizie che diamo. Io lessi nella notte dei tempi un libro che si chiamava Il persuasore occulto di Vance Packard, che parlava dei pubblicitari degli anni 50. Ma loro non è che si svegliassero la mattina dicendo facciamo la pubblicità alla cabriolet o non la cosa, andavano da degli psicanalisti strizzacervelli che invece di guadagnare 100 euro cioè all'ora guadagnavano di più non avendo un cliente ma avendone 10.000, 20.000. Quindi la responsabilità dell'algoritmo nefasto è da scrivere anche a chi vi ha messo le mani, primi fra questi quelli che stanno condizionando la nostra mente. Grazie.
Franco Fornari, che è stato un grande psicoanalista italiano, occasionalmente coniò il motto della Vespa: chi Vespa mangia le mele, perché aveva capito, cioè aveva delle conoscenze e della pratica sufficiente per intercettare con abilità questa felice congiunzione tra un istinto molto fresco, diciamo, e la fantasia in realtà di andare a mangiare la mela di Adamo ed Eva per i ragazzi, se con la Vespa avessero potuto allontanarsi dalle case delle famiglie, eccetera, eccetera. E un mio zio, lo sarò brevissimo, fu tra i lanciatori della pubblicità dei Pavesini alla fine degli anni 50 e fece un corso con degli istruttori americani, i quali insegnarono a lui e agli altri pubblicitari a Novara che non dovevano tanto descrivere le qualità del prodotto, dovevano dare un messaggio, convincere l'eventuale compratore che lui era veramente intelligente se comprava quella cosa lì e che sicuramente questo avrebbe provato la sua qualità, la sua di lui compratore.
Raccogliamo ancora, sentiamo se c'è qualche altra domanda o intervento, altrimenti do la parola a Guido.
Forse c'è. Ho sentito fra le cose che sono state dette che c'è comunque
una sfera individuale e una sfera collettiva. Certamente tutto quello che riguarda la chatbot e l'accaparramento della simpatia è una sfera individuale ed è molto importante, però c'è anche una sfera collettiva. Noi per esempio abbiamo in Europa un tentativo di mettere delle regole nella gestione di questo tipo di intelligenza artificiale che viene ostacolata dagli Stati Uniti e dai produttori della California che non vogliono regole, perché le regole vanno a favore dei loro guadagni e delle loro prospettive economiche. Quindi ci sono in un certo qual modo delle possibilità, e anche rispetto alla questione socialità, noi a Bologna per esempio abbiamo la possibilità di intervenire sulla solitudine e sulla socialità delle persone anziane, che poi dopo bisogna anche vedere a che età si considerano anziani. Noi abbiamo dei circoli, abbiamo dei centri sociali, abbiamo dei luoghi dove si fa colloquio, assistenza e collaborazione con gli anziani. Quindi esistono delle possibilità di intervento, secondo me, a livello collettivo, che bisogna spingere per ridurre gli effetti negativi dell'intelligenza artificiale ed esaltare gli effetti positivi. Voi cosa ne pensate?
Diciamo, chiederlo a me è come chiedere all'oste se il vino è buono, nel senso che ovviamente da giurista dico le regole servono a garantire i diritti e le libertà. Qui stiamo parlando di una tecnologia straordinaria che sin qui è stata governata esclusivamente dal mercato e dall'industria. La discesa in campo dell'istituzione democratica per dettare regole capaci di orientare quella tecnologia verso l'accrescimento del benessere collettivo, ovviamente è lo scenario più auspicabile. Il vero tema però è il tempo, perché per scrivere una regola, per scrivere una legge ci vogliono 2-3-4 anni, e in 2-3-4 anni naturalmente ChatGPT avrà raggiunto 5 miliardi di utenti in giro per il mondo e avrà fatto quello che Stefano Rodotà ci ricordava tantissimo tempo fa. Cioè Rodotà diceva quando nell'ambito tecnologico la regolamentazione non arriva in tempo, quello che accade è che la tecnologia diventa essa stessa regolamentazione e plasma la vita delle persone al posto delle regole. Quando succede questo, la democrazia lascia il posto alla tecnocrazia. Drammaticamente gli abbiamo dato un po' poco retta, e questo è esattamente quello che è successo. Cioè, se noi pensiamo al nostro quotidiano, oggi il nostro quotidiano è tecnicamente eterodiretto a mezzo algoritmo. Cioè la serie TV che guardiamo la sera, noi pensiamo di sceglierla, ma per noi la sceglie Netflix. La strada che facciamo nelle nostre città la sceglie l'algoritmo di navigazione satellitare. La musica che ascoltiamo, le notizie che leggiamo sono figlie dell'algoritmo dei motori di ricerca e oggi dell'intelligenza artificiale generativa. Insomma, noi stiamo vivendo una vita eterodiretta a mezzo algoritmo, e siccome l'algoritmo per fortuna oggi non ha soggettività nella dimensione giuridica, la realtà nuda e cruda è che noi stiamo vivendo una vita eterodiretta da 5 giganti tecnocommerciali, oggi drammaticamente vicino a delle superpotenze. Quindi diciamo tutto questo oggi ha un impatto che non ha mai avuto ieri in termini geopolitici. Però siccome, come dire, forse fuori troviamo sicuramente il buio, le nuvole, spero non la pioggia, io a Roma troverò la pioggia, non voglio lasciarvi soltanto con notizie drammaticamente negative, e quindi diciamo a proposito delle speranze, noi una scelta ce l'abbiamo, chiunque di voi ha una scelta, io l'ho fatta e ha un costo ovviamente sociale alto, però ve la racconto. Cioè chiunque di voi può scrivere all'OpenAI di turno, a Google di turno, alla Meta di turno, e dire: questo esperimento collettivo che si chiama intelligenza artificiale, tu fallo, ma non con i miei dati. Se voi chiedete a OpenAI chi è Guido Scorza, OpenAI va in errore, non vi risponde. Chiunque di voi può farlo. Qual è il costo? Il costo è enorme, perché naturalmente per me che oggi faccio l'avvocato, se qualcuno va su OpenAI, su ChatGPT, e naturalmente questo succede con una certa frequenza, e dice: ma da chi posso farmi assistere per un problema in diritto delle nuove tecnologie? Ciò che non capiterà mai più e che ChatGPT le risponda da Guido Scorza. Quindi naturalmente il costo sociale esiste, però io sono molto sereno e molto felice, sono più felice della circostanza che il mio nome ChatGPT non lo pronunci, quindi e che tendenzialmente i miei dati non li condivida con il resto del mondo. Se ve la sentite, diciamo, potete sparire dall'intelligenza artificiale generativa. Questo è il costo, ve lo dico prima, e quindi in termini di business, in termini commerciali, è una scelta disastrosa, perché da qui a poco il mondo vi cercherà solo attraverso l'intelligenza artificiale generativa, e quindi voi sarete esuli su un'isola nella quale il denaro non transita, però magari sareste o sarete sereni così anche voi. Grazie mille.
Grazie a tutte e tutti, grazie ancora a Guido Scorza e a Stefano Bolognini, ci vediamo fra 2 settimane. Grazie e buona serata.